Senza sicura la memoria alle 12.24, sigla di Maldestra, la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa.
Non più amore, sono polvere la storia.
Una trasmissione che riparte oggi dopo la pausa della settimana scorsa, in cui da questa radio in quelle ore si era dato anche ampia copertura dello sgombero dell'Horus occupato, e che riparte dopo una settimana anche intensa di lotte in questa città. Una settimana che ha visto manifestazioni, iniziative, cortei praticamente ogni giorno, molti delle quali hanno avuto per protagonista il mondo della scuola, da genitori a docenti e poi ovviamente studenti medi ed universitari. Una mobilitazione imponente, per certi versi anche inedita, almeno per gli ultimi anni, non soltanto per la sua estensione, ma anche in qualche modo per il suo carattere spontaneo e l'autonomia che è capace di esprimere, che ovviamente non poteva non attirare le mire e gli interessi di quegli sciacalli di cui abitualmente ci occupiamo in questo spazio settimanale. Una trasmissione dunque, quella di oggi, che capita con particolare tempismo e che ci permette di venire in soccorso, in qualche modo speriamo quantomeno di provarci a venire in soccorso a chi avesse oggi comprato qualche quotidiano, oppure stesse guardando anche in queste ore i vari notiziari online, rimanendo smarrito di fronte ai titoloni di tutte le prime pagine di oggi sul cosiddetto corteo bipartisan che avrebbe attraversato la città di Roma nella giornata di ieri. Unendo appunto supposti studenti di sinistra e di destra. Da questi microfoni chiaramente non ci interessa tanto soffermarci su quella che è stata poi la dinamica di piazza di ieri. Qualche valutazione generale sul corteo la riprenderemo più in là con una corrispondenza telefonica da chi quel corteo ha avuto modo di osservarlo, giusto perché tutti abbiano il quadro della situazione. Ieri un corteo organizzato da una serie di scuole di Roma Est è partito da Piazza della Repubblica nella mattinata, è stato oggetto oggetto di un'operazione di strumentalizzazione e di un tentativo di egemonizzazione in qualche modo ad uso e consumo dei media, poi molto più di facciata che non sostanziale, da parte di un gruppo di fascisti facenti capi al blocco studentesco. Un'operazione peraltro riuscita solamente in parte, visto che comunque molti sono stati gli studenti che si sono resi conto di quale era la situazione che si stava creando. Una porzione di corteo si è distanziata dalla parte gestita dal blocco studentesco. Parole d'ordine su cui si fondava questa operazione erano una presunta unità generazionale, il superamento della dicotomia fascisti-comunisti in nome della lotta ad un avversario comune, in questo caso specifico la Gelmini. Al di là del fatto che appunto di questa unità generazionale, di su questa supposta unità generazionale ne parleremo nello specifico nel corso della trasmissione, quello che può sembrare comunque perlomeno bizzarro è che sia il blocco studentesco ad invocare questa unità, almeno per chi ha presente che cos'è questa organizzazione e come si è mossa finora, dalla sua nascita fino ad adesso. Per questo magari per chi è all'ascolto vale la pena fare una specie di piccola scheda riassuntiva. Blocco studentesco nasce 2 anni fa come esplicito tentativo di infiltrazione nelle scuole da parte della comunità di Casa Pound, in quel momento una comunità che era organica al partito neofascista della Fiamma Tricolore. È un gruppo che si caratterizza da subito come come privo di un programma serio, al di là di qualche punto retorico e simbolico, un gruppo animato sostanzialmente dal desiderio di rivalsa nei confronti dell'antifascismo delle scuole e di quelli che loro chiamano professori ex sessantottini. La presentazione pubblica di questo gruppo, tutte le loro prime uscite pubbliche a partire da 2 anni fa sono sempre consistite in una serie di volantinaggi provocatori, specialmente di fronte alle scuole con maggior presenza di compagni, in cui si ripresentava sempre più o meno la stessa scena di una ventina di fascistelli accompagnati sempre dai fratelli maggiori di Casa Pound, che di volta in volta non perdevano occasione per cercare di mandare qualcuno all'ospedale, prendendo a catenate o bastonate pischelli di 16-17 anni che magari rifiutavano i loro volantini. Nel primo anno di vita il blocco studentesco si è reso responsabile di una serie di aggressioni tanto ai singoli quanto a intere scuole, come nel caso del Tasso, con vere e proprie calate o spedizioni punitive. La storia passa poi per l'elezione di alcuni loro rappresentanti alla Consulta degli Studenti, luogo che in un paio di occasioni è diventato appunto teatro di minacce, intimidazioni e quant'altro ad opera di grupponi di fascisti anche decisamente al di là con gli anni e decisamente poco studenti. Leur vie si jeune est sûre à croire mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. dinamiche appunto veramente poco studentesche, visto che sin dall'inizio l'intento esplicito di Casa Pound era quello di aprire un varco nell'universo giovanile dove veicolare i loro contenuti, di sempre appunto, ad una platea diversa, cercando piena legittimità in quella platea, esempio nei vari tentativi di portare nelle scuole il comitato L'Ora della Verità, quel comitato che cerca di riscrivere la storia di questo paese, cercando di cancellare la responsabilità dei fascisti nella strage di Bologna. Ora, vedendo questo profilo, uno si potrebbe chiedere cosa c'entra questo gruppaccio di picchiatori fascisti con quello che si è visto ieri in piazza, cioè con questo famoso corteo bipartisan di cui stanno cianciando i media. In realtà c'entra molto più di quanto non possa sembrare all'apparenza. I was thinking about love and the acid test. Il primo motivo chiaramente è quello più banale, ovvero conosciamo tutti la natura di sciacalli di queste persone, pronte a buttarsi su ciò che si muove nel tentativo di strumentalizzare e recuperare qualsiasi movimento. La diffusione anche a macchia d'olio travolgente di questo movimento studentesco li ha in qualche modo inchiodati alla necessità di buttarcisi in mezzo, pena il rimanere fuori, fare la parte dei secchioni, dei marginali, di chi rimane a guardare in qualche modo. Per buttarcisi in mezzo l'hanno fatto con tutta la goffezza di chi le lotte reali non sa neanche che cosa siano, con una serie di operazioni mediatiche a dir poco grottesche, rivendicando mediante comunicati stampa mandati alle varie agenzie l'occupazione di alcune scuole ad opera loro, notizie che i giornalisti hanno spesso ripreso, riportato e diffuso senza neanche andarne a controllare la veridicità, se no magari si sarebbero accorti che spesso e volentieri quelle stesse scuole non erano affatto occupate o a volte avevano addirittura rigettato le componenti del blocco studentesco, o ogni tanto magari erano occupate ma gli occupanti non avevano nulla a che fare con il blocco e anzi spesso e volentieri non avevano nemmeno la percezione della presenza di questi figuri nelle occupazioni, che evidentemente si guardavano bene dal rilevare la loro appartenenza a questa organizzazione in un contesto di quel tipo. Riprendiamo appunto questo, riprendiamo dove ci eravamo interrotti. Questo loro essere sciacalli in qualche modo non esaurisce la spiegazione del loro tentativo di partecipazione a questo movimento, cambiandone poi in qualche modo anche le parole d'ordine, visto che al di là della contestazione della Gelmini, quella che veniva espressa nei loro striscioni, ad esempio Giovinezza al potere, o nei loro manifesti, in realtà rimanda a qualcos'altro, qualcosa che ha più a che vedere con l'esistenziale o il generazionale che non politico, per come lo possiamo intendere noi. Di questo aspetto ne chiacchieriamo con uno dei nostri redattori in collegamento telefonico. Ci senti?
Eccomi qui, buongiorno.
Buongiorno, allora noi ti lasciamo la parola con un dato introduttivo. Su uno dei siti di riferimento della destra radicale italiana oggi campeggia il titolo "Ora come allora vince lo spirito di Valle Giulia", e nel breve articolo vengono criticati gli studenti antifascisti che hanno in qualche modo messo i bastoni tra le ruote di questa operazione avvenuta in piazza, accusandoli di avere minacciato l'unità generazionale. L'articolo reca la firma di Gabriele Adinolfi, che oltre ad essere l'ideologo di Casa Pound, di cui il blocco studentesco è diretta emanazione, è anche uno dei fondatori di Terza Posizione, ovvero la formazione neofascista sciolta mai della strage di Bologna, che più di tutte sfruttò questa retorica dell'unità generazionale che i poteri forti in qualche modo avrebbero voluto dividere. Su questo io ti lascerei la parola, visto che meglio di me sicuramente puoi spiegarci che cos'è, anche che cos'è nella mitologia fascista questo supposto spirito di Valle Giulia, e come questo tipo di retorica si articola, e qual è stata la sua funzione, cioè qual è la sua funzione ieri come oggi.
Sì, diciamo che probabilmente c'era da aspettarselo che la giornata di ieri, malgrado le proporzioni, insomma, sono ben lontane dall'evocare le vicende del 68, però facesse scattare nella, come dire, nel circuito del neofascismo l'evocazione di questa sorta di luogo della memoria che è la cosiddetta battaglia di Valle Giulia. Diciamo, nella retorica del neofascismo c'è una sorta appunto di terreno vergine, in qualche modo, in cui i fascisti, i neofascisti avrebbero rotto l'isolamento che dal 45 li vedeva essere estremamente marginali all'interno del paese. Nel 60 a Genova la cosiddetta rivolta delle magliette a strisce aveva combattuto, diciamo, militarmente, insomma un'intera città si era sollevata all'idea che il movimento sociale italiano potesse tenere il proprio congresso in quella città. Dal 45 in poi non erano mancati i momenti in cui, come dire, i fascisti erano stati ricacciati, e parliamo di manifestazioni popolari, sociali, di popolazioni intere, insomma. Evidentemente nel 68, come dire, si creò una fase, un momento nel quale alcune di queste figure, alcuni di questi personaggi riuscirono ad avere uno spazio, e questo spazio divenne per loro il segno della riscossa. La vera riscossa dopo il 1945 avviene in quella battaglia di Valle Giulia. Che cosa successe allora? Successe che alcuni gruppi della destra radicale romana furono effettivamente presenti anche in questi ultimi giorni. Molti giornali di destra, in particolare Il Giornale, ha riproposto le immagini di quei giorni con tanto di cerchiettino rosso intorno ai volti, e c'erano delle chiaie, Tilger, Di Luia, Mario Merlino, diciamo la componente dell'area di avanguardia nazionale, e altre che sono più vicine, che erano più vicine al movimento sociale, come il Fuan Caroella, quindi Guido Paglia e altri personaggi del genere, che oggi ritroviamo nelle file di Alleanza Nazionale. I fascisti provarono in quei primi giorni di occupazione, prime settimane di manifestazioni studentesche, a inserirsi nella contestazione, cercando di dire appunto quello che peraltro viene detto ancora oggi, in questo in qualche modo la continuità culturale, se non ideologica, di questo fenomeno, che quella non era una contestazione che poneva il problema, parliamo del 68, ma diciamo ha molto a che fare con l'oggi, con l'accesso allo studio, il fatto che indipendentemente dalle proprie origini sociali, dal ceto, dal censo della propria famiglia, si possa partecipare a un percorso culturale e educativo e formativo pieno, che si possa fare, come dire, tutto l'iter scolastico, che si possa mantenersi all'università, e che queste università non siano costruite, diciamo, in un senso gerarchico, per cui i ricchi vanno nelle università private, alla LUIS, fanno le scuole negli istituti superiori, come dire, lo Chateaubriand, no? Piuttosto che il liceo americano di Roma, eccetera, eccetera. Ovviamente nel 68 questo tipo di tematica era l'inizio, cioè nuovi ceti sociali si affacciavano nella società e volevano affacciarsi anche ai saperi. Questo era in qualche modo un movimento che chiedeva cittadinanza, diceva appunto non ci può più essere un'Italia di serie A e di serie B. In qualche modo le proteste di questi giorni contro la riforma Gelmini dicono dateci un futuro e che questo futuro sia per tutti, perché sappiamo che chi ha i soldi, chi ha i mezzi non ha certo il problema di passare per il ciclo formativo della scuola pubblica. E questo è un po', diciamo, sullo sfondo. All'epoca i fascisti dissero appunto che quella non era una rivolta che chiedeva l'accesso di un pezzo di società esclusa al sapere e quindi al potere, quindi l'ingresso a pieno titolo, diciamo, nell'Italia del dopoguerra di coloro che erano cresciuti in quegli anni e che magari erano figli di operai, erano figli di impiegati, quindi, come dire, una nuova classe che si affacciava, o, come dire, i sottoproletari urbani delle nuove periferie metropolitane. All'epoca quel circuito, diciamo, stava iniziando. I fascisti dissero che quella era una rivolta generazionale, era il ritorno in qualche modo, e questo evocava fortemente, diciamo, la cultura squadristica dell'inizio del fascismo, era invece un'esaltazione gioiosa della giovinezza. Negli scontri di piazza c'era questa forza e questa brutalità giovanile quasi primordiale, e c'era così qualcosa che aveva a che fare con l'evocazione futuristica della velocità, della violenza, della rabbia, dell'odio e quant'altro. Questo è, diciamo, l'evocazione dell'epoca, che appunto rimandava in qualche modo al modello dello squadrismo, della marcia su Roma, che rimandava all'idea di una società costruita per generazioni e non per classi, per così dire, in cui tutto torna, in cui c'è una sorta di elemento organico, per cui ogni pezzo corrisponde al ruolo che gli viene assegnato senza che possa essere modificabile, senza cioè che l'idea della mobilità sociale o che della lotta tra le classi o del desiderio di chi sta sotto, come dire, di salire su, possa essere preso in considerazione. Questa è la filiera di lungo periodo con i quali i fascisti negli ultimi, sono ormai 40 anni da Valle Giulia, ritornano ciclicamente nei movimenti studenteschi dicendo appunto i problemi non sono mai più di tanto ciò che viene posto in quel momento dai movimenti di quella stagione, cioè le tasse, la riforma, le controriforme, eccetera, eccetera, quanto sempre questa sorta di esuberanza, questa sorta di rivoluzione giovanile. Dopodiché è chiaro che questa rivoluzione giovanile, c'è, cioè, un elemento generazionale, attraversa anche i movimenti studenteschi, e quindi in qualche modo i fascisti giocano facilmente su un terreno che è, per forza di cose, mischiato, diciamo, dal punto di vista degli elementi, perché c'è, se noi vediamo un ragazzo di 15-16 anni oggi in una scuola, sicuramente ha un elemento di protagonismo, di desiderio di esserci, ma questo nulla ha a che fare, per dire, con questa evocazione giovanilistica di una sorta di, appunto, energia iniziale della vita, che molto invece deve dal punto di vista culturale, appunto, alle derive novecentesche. Siamo in piena mitologia che costruì il fascismo, ciò che venne prima. Questo è un po' il quadro. È chiaro che dopo la manifestazione di ieri, primo tassello, diciamo, di questo segnale di presenza della destra, un personaggio come Adinolfi non può che dire quello che dici tu, quello che ci citavi tu, perché chiaramente per loro si chiude ancora una volta un cerchio, cioè diciamo, da quella giornata di Valle Giulia i fascisti aspettano una nuova occasione per tornare protagonisti. Perché che cosa successe allora? Successe che diciamo, la destra radicale, che stava dentro e fuori, ai bordi, come si diceva all'epoca, del movimento sociale italiano, cercò di stare nel movimento, portando ovviamente il movimento su un terreno di scontro generazionale e non di scontro politico, sociale e quant'altro. Il 68 in realtà in Italia annunciò il 69 operaio, annunciò le manifestazioni unitarie, annunciò gli anni 70, quindi un desiderio, diciamo, di trasformazione complessiva che chiaramente non interessava minimamente al neofascismo. Siccome però la destra all'epoca era maggioritariamente schierata come partito d'ordine, come sempre fu in quegli anni, i fascisti, voglio dire, dopo il 45 hanno provato più con le stragi, la strategia delle tensioni e tentativi golpistici di prendere il potere che non, come dire, appunto, ovviamente con altre forme democratiche, meno che mai con la partecipazione di piazza. Poche settimane dopo Valle Giulia, Giorgio Almirante e Giulio Caradonna guidarono un manipolo di bastonatori, di squadristi dentro le facoltà occupate della Sapienza, attaccando gli studenti, puntando a sgombrare gli studenti che occupavano e ristabilendo il ruolo dell'MSI come guardiano, come pitbull, diremmo in qualche modo, della Democrazia Cristiana, del blocco conservatore italiano. Quella bellissima primavera, appunto, che è ultra pubblicizzata, diciamo, in tutta la mitologia pubblicistica neofascista, come se stessimo parlando di avvenimenti che durati chissà quanto tempo e che coinvolsero chissà quante persone, invece parliamo di pochi giorni e parliamo di qualche decina di militanti della destra radicale, e tornarono a casa. Si chiuse quel cerchio, il neofascismo ritornò a far rima con ordine e come dire, controllo dello Stato e repressione, e da allora, diciamo, viene evocata la battaglia di Valle Giulia come il momento iniziale in cui si, come dire, si perse una sorta di verginità o di innocenza.
Sì, tra l'altro questo ruolo di, diciamo, di mazzieri e di guardiani che tu attribuisci appunto alla componente più legata magari all'MSI come partito d'ordine eccetera, in realtà è un ruolo che lo stesso blocco studentesco in realtà si è anche assunto negli anni scorsi, nel senso che quando poi loro non sono riusciti a strumentalizzare in qualche modo, a deviare i contenuti della protesta sulle loro parole d'ordine appunto generazionali, in realtà la loro risposta è stata invece quella di aggredire le scuole occupate, in qualche modo cercare di attaccare le lotte sociali comunque.
Ma infatti, diciamo che anche venendo poi appunto sia all'oggi che all'altro ieri, cioè alla storia di terza posizione, e cioè dei padrini politici come Adinolfi, degli attuali ragazzotti del blocco studentesco, la contraddizione, diciamo, ma è solo una contraddizione per chi ne parla, perché ovviamente dal punto di vista del neofascismo tutte queste contraddizioni sono risolte in termini ideologici, è che in tutti questi 40 anni i fascisti non sono riusciti a stare nei movimenti studenteschi se non marginalmente, non sono riusciti ad attraversare le stagioni di piazza, di mobilitazione di massa, e si sono perciò trasformati il più delle volte in quelli che cercavano di affossare queste mobilitazioni. La stessa storia di terza posizione che viene raccontata come una specie di rivoluzione da destra ci dice tutt'altra cosa. L'epilogo di quella stagione è la strage di Bologna, cioè una strage che non è ancora stata fatta a piena luce, ma che vede in ogni caso i militanti di quell'area coinvolti pienamente, insieme ai vecchi ordinovisti, insieme ai servizi segreti, nella gestione di una strage di massa. Prima di quella stagione i gruppi terza posizione in AR, anche soltanto nella città di Roma, come dire, si sono resi responsabili di una serie di omicidi politici, di compagni, di militanti, talvolta uccisi anche soltanto perché erano nella piazza sbagliata. Mi viene in mente Roberto Scialabba a Don Bosco, ammazzato perché in quella piazza si trovavano i compagni, secondo appunto quello che pensava Giuseppe Fioravanti. E come dire, è veramente difficile che qualcuno possa rivendicare appunto una sorta di partecipazione ai movimenti quando nella storia questo è stato il suo ruolo, e appunto fino all'ultimo titolo, quello delle occupazioni non conformi o del blocco studentesco oggi, che nel momento in cui non può essere, come dire, protagonista di una vicenda di movimento, si trasforma direttamente in colui che la vuole reprimere e controllare. Non è un caso che poi una parte di questi personaggi stiano rapidamente rientrando dentro la casa madre di Alleanza Nazionale. 40 anni fa era il Movimento Sociale Italiano, oggi è AN, confermando che poi, parlo insomma di Casa Italia Prati, di Castellino eccetera, confermando poi che c'è una dialettica molto forte, no? Tra essere appunto avanguardia giovanile di queste cose e essere invece poi partito d'ordine, come a dire che la storia del neofascismo in qualche modo non dice mai veramente cose nuove, ma ci troviamo sempre, sebbene in modo preoccupante, a girare un po' sullo stesso discorso, insomma sembra sempre di rileggere la stessa pagina.
Assolutamente. Senti, sei stato estremamente esauriente, purtroppo il tempo è tiranno, quindi se tu non hai niente da aggiungere ci possiamo risentire la settimana prossima.
Perfetto, forse posso anche cominciare a dirlo cercando la prossima settimana, se non in toto per la trasmissione, ma almeno in parte, di ragionare delle elezioni americane. Tra l'altro c'è stato proprio appunto oggi, la scoperta di questo attentato neonazi, parrebbe a Obama, ma insomma al di là di questo capire un po' anche rispetto alle culture di destra che cosa si sta giocando nella partita americana.
Assolutamente. E allora alla settimana prossima.
Ciao, grazie.
Ciao. Ancora in programma qualche chiacchiera e qualche collegamento, purtroppo le 12.57 ci impediscono di continuare con questa puntata tematica. Speriamo comunque in qualche modo di avere aiutato a fare chiarezza in mezzo a tutta i cumuli di cattiva informazione che ci parlano di cortei bipartisan, di liberi pensieri, unità tra rossi e neri e quant'altro, e di aver in qualche modo aiutato invece a ricostruire qual è il solco di questa retorica che i fascisti hanno sempre usato. A questo punto, alle 12.58, quindi con ben 2 minuti di anticipo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, come ogni settimana maldestra alle 12.15 circa, per riascoltare le puntate sul blog maldestra.noblogs.org. Quindi qualche minuto di musica prima del consueto GR di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutte e a tutti. Freddo, ma senza piavere.